ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Parto immediatamente con la trasmissione del sabato mattina che riguarda l'aspetto liturgico della festa, la terza di Avvento, la prossima, che è chiamata anche la Gaudete. Siate contenti, siate felici. La prima lettura viene presa dal profeta Sofonia al capitolo 3, versetti 14-17. Vado subito allora. Dal libro del profeta Sofonia, capitolo 3, 14-17. Rallegrati, figlia di Sion. Grida di gioia, Israele. Esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore e esulterà per te con grida di gioia. Ma vado alla seconda, al Salmo responsoriale, che viene preso dal profeta Isaia e come ritornello a canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele, da Isaia 12, versetti 2-6. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Naturalmente canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. Sempre canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Ultimo versetto. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. E adesso vado alla seconda lettura, che è dalla lettera di Paolo, vediamo un po', sì, ai Filippesi, al capitolo 4, versetti 4-7. Fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, commento mio, anche quella artificiale, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Vado adesso al Vangelo che viene preso da Luca al capitolo 3 e versetti 10-18. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni Battista, dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha. Scusatemi, chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha. E chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato, come i nostri ministri. Lo interrogavano anche alcuni soldati. E noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentandovi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Vorrei adesso partire a tentare anche di affrontare con voi quello che ho letto, quella prima che era del profeta Sofonia, il quale vive praticamente nel 600 avanti Cristo ed è anche il suo ministero lo fa prima ancora di Geremia, durante il regno della re Giusia. In continuità con i profeti del 700 avanti Cristo, Sofonia denuncia il peccato del popolo contro Dio e contro il prossimo, l'idolatria, il sincretismo, l'indifferenza religiosa, le ingiustizie sociali, l'abuso di potere, porteranno il popolo e la città alla rovina. Nonostante tutto questo, l'amore del Signore per Israele è costante e il suo giudizio, per quanto implacabile, sarà che alla fine una parola di salvezza. Un esempio di ciò che si trova in questo inno di gioia. Ogni parola evoca il sorriso, il canto, l'allegria, ma la cosa più bella non è tanto o solo che a gioire sia Gerusalemme, il popolo di Israele, ma che sia Dio stesso. Il Signore gioirà per te, esulterà con te con grida di gioia. Mai sentito nella Bibbia, mai sentito nelle letture, questo Dio che grida di gioia, che è veramente, come dire, il colmo della bellezza, della forza e anche della gioia. Mi piace molto questo passaggio. Ti rinnoverà, gioirà per te. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te. Questa immagine di un Dio contento, che è felice della nostra umanità. Questa carica umana di Dio nei nostri confronti, perché ha preso corpo come noi, perché vive la nostra realtà fino in fondo, anche nel momento più drammatico. Pensavo un po' questa mattina, proprio nel fare gli auguri a una persona con cui ho telefonato, stamattina ho pensato, ma mi è venuto proprio un pensiero. Ma guardate che noi, se crediamo che Gesù esprime totalmente la realtà di Dio dentro alla nostra umanità, il Dio che noi, in cui noi crediamo è un Dio ucciso. Ci ho pensato molto a questo dato. Non riesco mica a collegare e a tenere insieme l'esplosione della gioia, il canto di gioia, e sull'altro versante il dramma della uccisione di quest'uomo, come il peggior uomo dell'umanità in quel momento, condannato da tutto il popolo e condannato in qualche modo, lasciato solo anche dai suoi discepoli. E rimane solo e affronta anche la realtà più drammatica e più incredibile e più terribile, anche affronta questa realtà ancora mantenendo il suo legame profondo fino all'ultima goccia di sangue, e dare tutto quello che dare tutta la sua vita per tutti gli altri, e nessuno come lui è meno figlio di un altro. È una cosa che fa venire le vertigini se ci pensiamo, ma anche nello stesso tempo recuperare questa modalità di essere persone che guardano avanti con positività e che non prendono paura perché non cambiano il mondo. E allora vorrei così seguire un attimo la spiegazione che fa prima di tutto Alberto Maggi, che dice nel Vangelo della scorsa domenica, l'Evangelista ha presentato Giovanni Battista che nel deserto annuncia un battesimo come segno di conversione per ottenere il perdono dei peccati. È una sfida quella che lancia Giovanni, perché il perdono, allora, anche adesso, purtroppo, veniva concesso al Tempio attraverso un rito liturgico e soprattutto attraverso l'offerta di un sacrificio da fare al Signore. Quale sarà la risposta del popolo? Lo vediamo nel Vangelo di questa domenica, terza domenica di Avvento, il brano del Vangelo di Luca, il capitolo 3. Le folle, quindi la gente, risponde a questo invito di Giovanni del Precursore. La gente ha compreso che il peccato non può essere perdonato attraverso un rito liturgico, ma attraverso un profondo cambiamento di vita. Le folle lo interrogavano: che cosa dobbiamo fare? Interessante questo passaggio delle folle. La gente che scopre e ascolta e intravede una realtà molto, molto diversa. Ebbene, nelle risposte di Giovanni Battista, che Giovanni Battista dà, niente riguarda il culto. Niente riguarda Dio. Con Giovanni Battista e poi con Gesù è cambiato il concetto di peccato da offesa a Dio a offesa a ciò che offende l'uomo. Allora la risposta di Giovanni alle folle: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha. Quindi si tratta della condivisione. A chi non ha da mangiare, faccia altrettanto. Con Gesù il Dio che si è fatto uomo, l'Evangelista ci presenta il nuovo orientamento dell'umanità, non più rivolta verso Dio, ma verso le altre persone. Con Gesù, l'uomo non vivrà più per Dio, ma vivrà di Dio e con Lui e come Lui andare verso gli altri. Gesù. E Dio si esprime attraverso l'amore che diventa generosa condivisione. Poi c'è una sorpresa. Vennero anche dei pubblicani. I pubblicani che ci vanno a fare? Loro erano considerati i paria della società, l'ultima ruota del carro, senza diritti civili. Erano gli esattori del dazio, considerati e marchiati in maniera indelebile con l'impurità. Era un mestiere in cui approfittavano naturalmente. Allora, l'impurità, per loro non c'era alcuna speranza di salvezza. Ebbene, nel Vangelo domenica scorsa, la salvezza di Dio è annunciata a ogni persona, anche agli esclusi, anche per gli emarginati, anche per i condannati. Bene, questi vanno a farsi battezzare, ma con timidezza chiedono: Maestro, e adesso che cosa dobbiamo fare? Tradotto letteralmente, e noi che facciamo? Si sentono quasi intimiditi di fronte al profeta di Dio. Ebbene, anche per loro c'è una speranza. Stranamente, Giovanni Battista non dice: smettetela con questo mestiere che vi rende impuri. Dice: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Possono continuare a svolgere un'attività che la religione considera immorale se la vivono normalmente senza pretendere di più. E questa è una grande impresa. Ma le sorprese non sono finite. Dopo gli esclusi, che chiedono anche loro il battesimo, si avvicinano anche i pagani. Per i pagani, come per i pubblicani, non c'era speranza di salvezza. Lo interrogavano anche alcuni soldati. Ecco, e noi che cosa facciamo? Ecco, la parola di Dio è rivolta a tutti quanti, anche per categorie per le quali non c'era speranza. Rispose loro: non maltrattate e non estorcete, cioè prendete il denaro, estorcere era prendere il denaro con violenza, con il ricatto. Non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe, cioè è un invito ad evitare l'ingiustizia, i saccheggi, le rapine di cui erano soliti macchiarsi i soldati. Perché, poiché il popolo era in attesa e tutti qua, riguardo a Giovanni, domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, c'era l'attesa del Messia, il grande liberatore, e pensano di identificarlo in questo Giovanni. Giovanni chiarisce che non è lui il Messia. Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, quindi vi aiuto a fare un cambiamento di vita, ma poi colui che vi darà la forza per vivere questa vita non sono io. E qui l'Evangelista adopera un linguaggio che si rifà all'istituto matrimoniale del tempo, che va spiegato. Dice nel Vangelo di Luca: mi viene, ma, dice in bocca a Giovanni, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Vi chiedo scusa, però è una spiegazione questa che è molto importante, perché viene fuori anche altre volte dentro la Bibbia. E là, a quel tempo, esisteva la legge del levirato. Adesso leggo perché Credo che, come noi spieghiamo, crediamo che Gesù faccia un atto, che Giovanni faccia un atto di umiltà, dice io non sono, io sono. No, no, no. Giovanni fa un'affermazione teologica grossa e la fa attraverso la istituzione che c'era in Israele, che a quel tempo era la legge del Levirato. E cos'è questo Levirato? Quando una donna rimaneva vedova senza un figlio, il cognato aveva l'obbligo di metterla incinta. Il bambino che sarebbe nato avrebbe portato il nome del defunto. Era una maniera perpetuare il nome della persona morta, il nome e anche l'affetto, eccetera. Quando il cognato si rifiutava di prenderla in moglie lui, prendeva il suo posto colui che nella scala sociale e giuridica veniva dopo di lui, e si procedeva ad una cerimonia, slegare i lacci del sandali, no? Chiamata cerimonia dello scalzamento. Cavare i sandali. Scioglieva i legacci dei sandali dell'avente diritto, li prendeva, ci sputava sopra, ed era un gesto simbolico con il quale si diceva: il tuo diritto di mettere incinta questa donna vedova passa a me. Allora l'evangelista qui sta dicendo, e non è una semplice lezione di umiltà da parte di Giovanni Battista, colui che deve fecondare questo popolo, considerato una vedova senza più rapporto con Dio, non sono io, ma colui che deve venire. Infatti, aggiunge Giovanni, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. L'azione di Gesù non sarà quella di mettere le persone in un battesimo d'acqua, un liquido che è esterno all'uomo, ma di impregnarli della stessa forza dell'amore divino. Il fuoco era il castigo per chi meritava di essere castigato dal Signore, ma Gesù, quando riferirà questo annuncio di Giovanni Battista, ometterà, non citerà il fuoco. In Gesù c'è soltanto amore per tutti e non c'è castigo. E noi abbiamo su questo una lunga trafila, a partire dall'inferno, a partire dal peccato originale, a partire da altre cose, una lunga trafila dove abbiamo un Dio che si vendica bene e che è capace anche di annullare per l'eternità e distruggere per l'eternità la realtà di una persona. Questo è una cosa che proprio non, ancora adesso molte volte pensiamo che sia Dio quello che poi farà i conti, e siccome farà giustizia, e cioè giustizierà, guai a noi se pensiamo questo Dio, per carità. Guai a noi se continuiamo a pensare che ci sarà una giustizia, cioè eliminare quelli che per noi sono quelli che vanno tolti di mezzo. Il Dio di Gesù è quello che ci accetta e ci accoglie. Mi impressiona questo Gesù ucciso. È col peggiore delle torture, col peggiore delle esecuzioni di questo mondo. Mi fa impressione. Perché alla fine, proprio dentro alla peggiore delle situazioni per una persona, sia come ingiustizia, sia come violenza, sia come modo di credere, anche quello che pensa una persona, nella peggiore delle situazioni, e anche lì, immediatamente offre tutto di sé, tutta la sua vita, ma per la vita di tutti. Io non riesco più a credere nell'inferno, non riesco più. È un Dio tutto diverso che mi viene fuori, se accetto questo da Gesù Cristo e se accetto anche che l'immersione è l'immersione dell'amore di Dio che rimane, è la gloria di Dio, questo amore, la sua gloria. E allora anche per noi altri, tutti, anche quelli che questo mi dicono parole inutili, povero prete, che non sei altro. Non è così. Allora, qua dice, infatti Giovanni, dunque, allora l'Evangelista qui sta dicendo, e non è una semplice lezione di umiltà da parte di Giovanni Battista, colui che deve fecondare questo popolo, considerato una vedova senza più rapporti con Dio, non sono io, ma colui che deve venire, e aggiunge, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. L'azione di Gesù non sarà quella di mettere alle persone in un battesimo d'acqua, un liquido che è esterno all'uomo, ma di impregnarli della stessa forza dell'amore divino. Il fuoco era il castigo per chi meritava di essere castigato dal Signore, ma Gesù, quando riferirà questo annuncio di Giovanni Battista, ometterà il fuoco, non citerà più il fuoco. In Gesù c'è soltanto amore per tutti e non c'è castigo. Sto leggendo qua, avete sentito, non è quello che ho detto prima. Tieni in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Ecco qui Giovanni Battista, sto leggendo. Ecco qui Giovanni Battista, presenta il Messia secondo la tradizione di un Dio che premia i buoni e castiga i malvagi. Lo stesso Giovanni Battista più avanti andrà in crisi perché Gesù presenterà un Dio che è semplicemente amore e offre il suo amore a tutti quanti. Un Dio che non premia e non castiga i malvagi, ma a tutti, indipendentemente dal loro comportamento, offre continuamente il suo amore. È la natura. Dio, Giovanni, quando Giovanni Evangelista, quando va alla conclusione dell'affermazione, dice: Dio è amore. È amore. È solo questo. Con molte altre esortazioni. Ecco perché le letture che abbiamo fatto di Sofonia e gli altri, si parla di una gioia dove anche Dio grida di gioia. Una cosa, quando prendiamo sul serio certe cose, ti fanno davanti un mondo tutto nuovo. Allora qua, lo stesso Giovanni Battista più avanti andrà in crisi perché Gesù presenterà un Dio che è semplicemente amore ed offre il suo amore a tutti quanti. Un Dio che non premia e non castiga, che non premia e non castiga i malvagi, ma a tutti, indipendentemente dal loro comportamento, offre continuamente il suo amore. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo, eccolo qua, è l'annuncio del Vangelo, della buona notizia, una buona notizia che poi Gesù porterà a compimento, ma sarà talmente grande che manderà in crisi lo stesso Giovanni, che pure l'aveva riconosciuto come Messia, che dal carcere gli manderà un avviso molto severo. Sei tu, quando era in carcere Giovanni Battista, manda i suoi discepoli, dice, a interrogare Gesù, sei tu quello che doveva venire o ne dobbiamo aspettare un altro? La novità dell'amore di Dio, la potenza di questo amore è talmente grande che sconvolge anche una persona come Giovanni Battista, anche tutti coloro che immaginavano un Dio diverso. È interessante questo commento di Alberto Maggi, ed è anche molto, molto chiaro, molto anche quello dentro alla tradizione ebraica di quel tempo, dentro alle modalità con cui c'era questa successione per il mantenimento della vita che durasse lungo i secoli attraverso il nome della persona che dava vita ad un'altra creatura, perché questa persona venisse ancora, continuasse ad essere dentro non soltanto alla memoria, ma anche dentro agli affetti, dentro la vita delle persone. E questo modo di perpetuare la vita Gesù la trasforma nella risurrezione, che è diversa, che questa è una vita indistruttibile ed è una vita che è per tutti, perché l'amore di Dio è molto più grande di tutte le nefandezze che siamo capaci di fare noi altri. È un amore che va a toccare e a superare tutte le... A volte c'è veramente da pensarci, ma va la spesa per un mondo così? E allora ho trovato Ernest Ronchi, che fa alcune osservazioni, anche lui, come sempre, molto, molto, molto ficcanti, proprio di penetrazione. Allora, leggo da La legge della vita. Per stare bene l'uomo deve dare. Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei giorni di festa. Nelle parole del profeta, Dio danza di gioia per l'uomo. Appare un Dio felice, il cui grido di festa attraversa questo tempo d'avvento e ogni tempo dell'uomo, per ripetere a me, a te, a ogni creatura, tu mi fai felice. Tu sei la festa di Dio. La sua gioia è stare con i figli dell'uomo. Il suo nome è Io sono con te. Non temere. Dovunque tu andrai, in tutti i passi che farai, quando cadrai e ti farai male, non temere, io sono con te. Quando ti alzerai e sorriderai di nuovo, io sarò ancora con te. È con te colui che mai abbandona, vicino come il cuore e come il respiro, bello come un sogno, tutti i giorni fino al consumarsi del mondo. Ma nella Bibbia, mai nella Bibbia, Dio aveva gridato. Aveva parlato, sussurrato, tuonato, aveva la voce dei sogni. Solo qui, solo per amore, Dio grida. Non per minacciare, per amare di più. Il profeta intuisce la danza dei cieli e intona il canto dell'amore felice, dell'amore che rende nuova la vita, ti rinnoverà col suo amore. Il Battista, invece, quasi in contrappunto, risponde alla domanda più feriale, che sa di mani e di fatica: e noi che cosa dobbiamo fare? E il profeta, che non possiede nemmeno una veste degna di questo nome, ricordate che era vestito con la pelle di capra, eccetera. Pelle di capra. Il Battista invece, dunque, è il profeta che non possiede nemmeno una veste degna di questo nome, risponde: chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha. Colui che si nutre del nulla che offre il deserto, cavallette e miele selvatico, risponde: chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha. Nell'ingranaggio del mondo Giovanni getta un verbo forte: dare, il primo verbo di un futuro nuovo. In tutto il Vangelo il verbo amare si traduce con il verbo dare. Virgolette, non c'è amore più grande che dare la vita per quelli che si amano. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Chiunque avrà dato, o chiunque avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca, è legge della vita. Per stare bene l'uomo deve dare. Vengono pubblicani e soldati, pilastri del potere, e noi cosa faremo? Non prendete, non estorcete, non accumulate. Tre parole per un programma unico: tessere il mondo della fraternità, costruire una terra da cui salga giustizia. Il profeta sa che Dio si incarna attraverso il rispetto e la venerazione verso tutti gli uomini come energia che libera dalle ombre della paura e ci invecchiano il cuore. L'amore rinnova, dice Sofonia, il profeta. La paura paralizza, ruba il meglio della vita. E ora cosa devo fare? Non di grandi profeti abbiamo bisogno, ma di tanti piccoli profeti che laddove sono chiamati a vivere giorno per giorno siano generosi di giustizia, di misericordia, che portino il respiro del cielo dentro le cose di un giorno, allora, a cominciare da te, si riprende a tessere il tessuto buono del mondo. In un altro punto, sempre ancora, mi pare, Hermes fa una... mi pare di averlo trovato che... Allora, questo... No, questa è la Carla Sprinzeres di Martino. Eccolo qua. Eccolo qua, mi pare sì. Dunque, tutti sentiamo che il nostro segreto è oltre noi, che c'è una vita interiore come appello o inquietudine, come sogno o armonia. Una fame, una voglia di partire... Profeta del deserto, tu conosci la strada, domandano cose di tutti i giorni, perché il modo con cui trattiamo gli uomini raggiunge Dio. Il modo in cui trattiamo con Dio raggiunge gli uomini. Giovanni risponde elencando tre regole semplici, fattibili, alla portata di tutti, che introducono nel mio mondo l'altro da me. Il profeta sposta lo sguardo da te alle relazioni attorno a te. Prima regola: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Regola che da sola basterebbe a cambiare la faccia e il pianto del mondo. Quel profeta moderno che era il Mahatma Gandhi diceva: ciò che hai e non usi è rubato a un altro. Giovanni apre la breccia di una terra nuova. È vero che se metto a disposizione la mia tunica e il mio pane, io non cambio il mondo e le sue strutture ingiuste. Però ho inoculato l'idea che la fame non è invincibile, che il dolore degli altri ha dei diritti su di me, che io non abbandono chi ha fatto naufragio, che la condivisione è la forma più propria dell'umano. Vengono ufficiali pubblici, hanno un ruolo, un'autorità, non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Una norma così semplice da sembrare perfino realizzabile, perfino praticabile, una insurrezione di onestà, la semplice rivolta degli onesti, almeno non rubate. Vengono anche dei soldati, la polizia di Erode, hanno la forza dalla loro, estorcono pizzi e regalie, dicono di difendere la legge e la violano. Voi non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, non abusate della forza o della posizione per offendere, umiliare, far piangere, ferire, spillare soldi alle persone. Niente di straordinario. Giovanni non dice nasce tutto e vieni nel deserto. Semplici cose fattibili da chiunque, non accumulare, se hai condividi, non rubare e non usare violenza. Il brano si conclude con Giovanni che alza lo sguardo. Viene uno più forte di me, vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È il più forte non perché si impone e vince, ma perché è l'unico che parla al cuore, l'unico che battezza nel fuoco, ha acceso milioni e milioni di vite, le ha accese e le ha rese felici. Questo fa di lui il più forte e il più amato. Ho letto anche questo perché mi pare che il modo di affrontare anche per noi l'idea, la modalità con cui riteniamo che Dio conta e che anche noi siamo capaci di rapportarci con libertà, con gioia, con riconoscenza e anche con concretezza, Ecco, credo che questo sia anche il messaggio più forte, più bello del Natale, che parte proprio con la vita così come si presenta, la vita che sboccia a una piccolezza, a una realtà, eppure, secondo me, forti come i bambini che nascono, a questo mondo non c'è nessuno. Comunque, adesso io ho detto la mia anche troppo. 049 880 9020, questa è Radio Cooperativa, abbiamo una bella mezz'ora e credo ci sia posto proprio per anche altri commenti. Mi interessava un po' quello che ho fatto, guardate che è aperto il telefono, mi interessava su questo tentare di recuperare un tipo di rapporto con la concretezza di Dio e con la modalità di un Dio che non è neutro o soltanto un giudice che fa il processo e poi condanna oppure assolve. No, non è proprio questo Gesù, e non è questo il Dio di Gesù. E allora è molto bello, secondo me, anche fare in modo che quello che facciamo con la nostra vita, sapere quanto è bello e quanto è importante e quanto riesce a fare gioia attorno a noi, perché il Dio che noi possiamo incontrare sono le persone che vivono. 049 880 9020. Eccolo qua, benissimo. Grazie a chi si lancia per primo. Pronto?
Salve, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Saluto te chi ascolta. Sai, adesso c'è la mania dei romanzi distopici, no? La distopia è l'esatto contrario dell'utopia. L'utopia è un qualcosa che dà speranza, che fa camminare le persone. La distopia è qualcosa che in qualche maniera fa l'esatto contrario, cioè annichilisce le persone, le rende, come si può dire, dipendenti da un qualcosa, da un sistema o da farmaci o da specialisti o da quant'altro. E bisognerebbe cercare di le metafore che una volta contraddistinguevano i saggi, coloro che facevano presentavano la realtà proprio la metafora della realtà in maniera tale che le persone poi imparassero a camminare, a gestirsi da sé, a diventare autonomi. E non mi sembra che la religione attuale, le moderne religioni facciano questo. E cosa voglio dire? Per esempio, per quello che hai letto tu, no? Quando si parla di un Dio potente, che è come nell'attualità i supereroi, quelli accumulano in sé la potenza degli altri e poi la distribuiscono agli altri, la donano agli altri facendo cose miracolose, facendo queste cose che le persone normali non riescono a fare. Non so se mi spiego, ma quando parla ai pubblicani e ai soldati, no? E dice fate quello che vi spetta di fare e non chiedete. Cioè, ai soldati, io mi ricordo che Pertini diceva trasformare i cannoni in aratri, le armi, i fucili in aratri, fondere. Ecco, se si dice che va bene la figura del soldato, basta che faccia il giusto, oppure i pubblicani quando dice non chiedete di più di quello che vi rispetta di chiedere. Un tempo, Albino, per quello che ne so io, non esisteva il denaro, o perlomeno il denaro non era così distribuito a tutti, anche perché erano monete, e le monete d'oro e d'argento non è che tutti quanti le potessero avere. Le tasse si pagavano, si pagava la decima, fino a non tanto tempo fa, non si pagava in soldi, non si pagava in denaro, quindi non c'erano gli esattori delle tasse. Non esistevano proprio gli esattori delle tasse e non potevano chiedere soldi perché i soldi non c'erano.
C'era il dazio.
Quindi questa è una, questa, No, finisco Albino, poi metto giù. Questa è un rappresentare una realtà distopica, ripeto, una realtà distopica che fa sì che le persone non diventino mai autonomi. Non si può diventare autonomi, bisogna credere in questo Dio, affidarsi a Lui, perché se non lo si fa e si continua a ragionare con la propria testa, si va a rischio di essere puniti. Questa è la mia visione della realtà.
Grazie.
Comunque ti saluto, ti auguro una buonissima giornata.
Anche a te, anch'io, certamente. Ma io devo dirti che io ricordo ancora, ci sono certe cose che non hanno mai perso niente, ma dall'impero romano, da anche prima, da eccetera. Il dazio era una cosa che si pagava. C'erano delle persone, io mi ricordo ancora il daziere, che è quello che poi raccoglieva, faceva, e c'era anche un margine di diversità anche nel ottenere quanto dovuto, eccetera. Ma a parte questo, la cosa che a me interessa molto di più, sono d'accordo con te quando tu dici che anche noi veniamo da realtà che non hanno liberato le nostre persone, e soprattutto non hanno mantenuto e creato un rapporto gioioso con il rapporto con la vita, sia con le persone che abbiamo davanti, sia anche con la fede che noi professiamo. E sono d'accordo con te quando tu mi dici che ci sono tante cose che non funzionano. È vero, è verissimo, ma questo non toglie niente non mi toglie niente se ho davanti la prospettiva di poter il telefono è libero, quindi chiamate pure la persona, l'essere capaci di usare la nostra libertà e adoperarla proprio perché esprime realmente quello che sentiamo, essere onesti con noi stessi. Questa cosa qua io la sento come una cosa positiva. Pronto? Pronto?
Pronto, sono Cristina da Padova.
Ciao Cristina.
Buongiorno. Io adesso dico come l'ho sentita da donna. Questa storia che bisognava stuprare la donna, farle avere un figlio, possibilmente maschio, credo a questo punto si doveva portare il nome dell'uomo, e questa identificazione con questo sesso, col Dio, fa fortuna che arriva Gesù Cristo e con la resurrezione che ha risolto sta schifezza. Perdonami Don Albino, ma mi non riesco né a accettare questa storia qua. Se moriva una donna cosa succedeva? Niente? Era una fattrice, me la sto dio qua, venia a dire vuoi tenervi, nel senso che proprio aborro questa roba. Per fortuna è arrivato Gesù Cristo, che ha avuto sommo rispetto dell'essere umano femmina. Grazie Albino, buona domenica lo stesso, grazie.
Grazie anche a te, ma il cammino della storia, ma scusatemi, e i sacrifici umani? E quando si facevano delle imprese molto grandi per una costruzione di una città o delle cose importanti per una comunità molto numerosa, eccetera, e il tipo di attività che si sono svolte lungo i secoli, ci sono veramente delle cose che fanno drizzare i capelli. Sono d'accordo con te, ma il superamento... però le cose che non funzionano adesso, ma mi spieghi perché per esempio continuiamo a pensare di fare soldi uccidendo? Guardate che le guerre sono fatte da assassini, da persone che uccidono le persone, e sono fatte dai soldi che vengono fuori facendo e costruendo le armi più terribili che esistono in questo mondo, e fatte anche con la cosiddetta intelligenza artificiale, perché per questo prima ho fatto un breve commento leggendo il Vangelo, con le armi che sono quelle che hanno una potenza da un punto di vista della velocità e della forza che incredibili. Allora io domando, erano un istituto che aveva però un principio buono dentro. La continuità della vita veniva presa come elemento grande per continuare a onorare la persona e quella persona, e per trovare anche la continuità della vita per tutta la sua la famiglia, la comunità e tutti gli altri. E quindi il fatto che ci fosse la continuità. Scusami una cosa, perché allora di fronte a quelli che si fanno fare il figlio, le donne che si fanno fare il figlio pagando eccetera, non insurgiamo e non facciamo anche adesso allora la stessa affermazione? Ragazzi, pensiamoci un po'. Ci scandalizziamo per quello che hanno fatto nel passato, e nel presente che cosa succede? Scandalizziamoci sì per le cose negative che vengono costruite, vengono adoperate e vengono fatte, e come l'utero in affitto o altre cose, e ci sono anche oggi, eh? Allora so che messa così può irritare qualcuno, però è importante che abbiamo anche da così vederci insieme e vederci con tutto quello che è passato prima di noi e quello che c'è ancora dentro di noi. 049 880 90 20. Forse siamo andati non sulla gioia, ma siamo andati sulle problematiche molto, molto pesanti, molto difficili anche, perché non è tutto una linea retta dove tutto così e tutto colà, non è solo così, e quindi ci sono tante cose che vengono coinvolte, tante realtà che si mettono dentro, però è importante anche avere il coraggio di dirci tutto quanto in modo da non entrare soltanto con una forma decisiva e soltanto assertiva, ma mantenere anche le problematiche, mantenere la complessità di tutte le situazioni che viviamo anche in questo momento. E complessità ce n'è tanta. Naturalmente ognuno esprime i suoi pareri personali, per cui anch'io ho pareri personali, quindi non voglio assolutamente avere pretese di avere più chiarezza, più forza, più no, sono come tutti gli altri anch'io. Sempre 049 880 90 20. Questa è Radio Cooperativa. A nessuno ha colpito quella frase che Dio grida di gioia per noi altri. A nessuno interessa. A nessuno viene in mente che la nostra immagine di Gesù Cristo e di Dio è molto, molto problematica, non ci entusiasma, non ci attira, non è un qualche cosa che fa girare il mondo in modo diverso, fa girare le mie giornate in modo diverso. A nessuno interessa. 049 880 90 20, questa è sempre Radio Cooperativa. Allora, così come ho commentato le telefonate. Pronto?
Albino, buongiorno. Tommaso da Bellino.
Ciao Tommaso.
Buongiorno, buongiorno. Deve avere qualcosa al telefono perché era...
No, sì.
Ok.
Vai tranquillo.
Anch'io, diciamo, inorridisco a sentire del cognato che deve mettere incinta la donna. Mi fa ancora più inorridire, come hai detto tu, però, di, del fatto che oggi ci sono molte più cose di cui non ridire. Certo, assolutamente, sono pienamente d'accordo con te. È chiaro che, insomma, quel messaggio dato nell'antichità a una persona nata che si colloca nella fine del Novecento con gli ideali e il modo di vivere che abbiamo oggi, insomma, personalmente io rimango sbigottito, insomma, di questa cosa. E invece io non ho sentito tutta la tua trasmissione, ho sentito l'ultima parte, la seconda parte. E mi trovo, come molte volte accade, in pieno accordo con quello che ha detto il signor Dennis, che, ripeto, va sempre all'essenza, alla radice di quelle che sono le questioni, tralasciando tutti quanti i fronzoli di contorno. Però su quello che su questo io, la mia riflessione è che oggi sono i parametri che ci mandano in direzioni sbagliate. E penso anch'io che la religione, come la fede, era un qualcosa che fino a qualche tempo fa dava gli strumenti all'uomo per essere autonomo. C'era una volontà nel creare un pensiero autonomo delle persone, di modo che ogni persona potesse essere autonoma individualmente, farsi le sue idee in tutti gli ambiti, nell'ambito sociale, economico, finanziario, sanitario. Oggi invece ci troviamo bombardati da, per fare un esempio, viene detto, viene il messaggio che passa è di fidarsi della finanza, no? Non bisogna avere paura, chiedi, fai girare il denaro, e lo dicono le stesse persone che poi con quei soldi finanziano le guerre e finanziano le forniture di armamenti. Allora questi sono dei raggiri. Secondo me sono dei raggiri questi. Voi mi illudete di fare del bene, mi illudete di alimentare un sistema positivo, ma che invece versa totalmente in negativo. Questa era una cosa che io, adesso magari per ingenuità, ma quando ero più giovane, perché poi in fin dei conti non è che ho un'esperienza enorme, ma io non percepivo questa cosa. Io percepivo che comunque intorno a me vi era una volontà di andare in una direzione positiva. Che poi ci si riuscisse oppure no, questo è un altro paio di maniche, ma mi sembrava di percepire che intorno a me la società, in tutti gli ambiti in cui vogliamo prenderla, spingeva per un pensiero critico delle persone. La scuola doveva formare degli esseri pensanti. Oggi invece si inducono le persone a chiudere gli occhi e a fidarsi, che è una cosa che io posso accettare nei confronti della fede, perché è proprio la parola stessa che lo dice: chiudo gli occhi, credo in questa cosa, io voglio credere in questo. Ma quando questo sconfina in tutti gli altri ambiti della vita reale, secondo me questo diventa molto pericoloso, moltissimo pericoloso, perché si creano correnti di pensiero unico, e negli ultimi anni, insomma, la cosa è emersa in maniera dirompente. Dalle stesse persone che invece mi dicono: fai il bravo, fai bene, chiedi i soldi, fai girare il denaro, fai la profilassi sanitaria, fai tutto questo che è bene per la società. Poi invece vengo a scoprire che le nostre tasse vanno a finire in armi che consegniamo o all'Ucraina, o missili che forniamo a Netanyahu per bombardare i bambini. Queste mostruosità vanno, secondo me, ricercate nel profondo, e dovremmo riflettere tutti quanti su questa cosa. La fede deve limitarsi, secondo me, alla religione.
No, per
credo
carità.
In Dio, perché
no.
Non posso toccarlo.
No. No.
Io credo di sì, la fede, ho fede.
Se la fede non conta la mia giornata, non conta per la mia persona e non conta per essere la persona che sono, la fede mi dispiace.
Ma questo io lo colloco sempre all'interno del mio pensiero religioso, sai? Io ne colloco, cioè, per me il pensiero religioso è quello che forma una persona nella totalità dei suoi aspetti personali. allora lì la fede secondo me va bene. Io ho fiducia in un mondo migliore e affronto le mie giornate con il sorriso e con altruismo. Sono d'accordissimo con questa cosa, è vero, ma in tutti gli altri aspetti, come posso comportarmi nello stesso modo con cui mi rapporto con Dio, rapportarmi anche al denaro? Questo a me fa schifo.
Ma certo.
Mi fa schifo come ragionamento. Ma certo. Oggi invece il messaggio che passa, soprattutto per le nuove generazioni, per i bambini, è questo. E questo io lo trovo, mi fa inorridire, mi fa veramente schifo dal profondo, perché si offusca anche l'immagine stessa di Dio. Si confonde. Dio diventa un oggetto messo in fianco all'iPhone, allo smartphone, alla macchina bella o alle ultime tecnologie, alla domotica dentro casa. Questo per me è scandaloso, è orribile. Dio è fuori da queste cose e riguarda la fede che completa la mia persona interiore. Il resto invece non mi sento di trattarlo da fideida con della fede. Perché? Perché sono sempre stato fregato.
Grazie.
Perché tutte le volte che ho messo fede in un qualcosa di materiale sono rimasto fregato.
Buono.
Grazie dello spazio, ti ringrazio molto.
Buona giornata, ciao. Ciao. Credo che ci siano delle forti tensioni dentro di noi, anche positive. Allora il telefono è aperto. Vi domando scusa, ogni tanto mi dimentico, e allora che può succedere. Adesso Tommaso mi ha anche richiamato prima su questo, giustamente. Allora, però interessantissimo il fatto che cos'è che non ci lascia in pace? Guarda, non sto dicendo contro la guerra, contro gli altri, no, dentro di noi cos'è che non ci lascia in pace? E come allora noi ci mettiamo ad essere pace sul serio? E quali sono gli elementi dell'essere pace per quanto riguarda l'essere a fianco della vita? La vita di come si presenta, come ci viene addosso, come viene quella concreta che facciamo. Perché io ho notato la risposta che il Vangelo dava oggi era una risposta di stare dentro a una società nella quale noi non abusiamo, ma facciamo un servizio dove la nostra persona conta, ma per il servizio perché sia un bene per tutta la società. Questa era la cosa, ma in una forma così concreta, semplice, quella di Giovanni Battista, che fa capire, attenzione ragazzi, il nostro Dio è un Dio che non è mica il Dio che fa giustizia, il Dio che fa società, il Dio che... No, e noi altri continuiamo a non osservare la sua legge, perché così facciamo, compriamo la terra, riusciamo a fare ricchezza, riusciamo... E questo che tu dicevi prima, Tommaso, perché poi il gioco è proprio sempre qua. C'è l'idolo, non lo chiamiamo Dio, ma se il denaro comanda proprio la testa e anche le opere che facciamo, è chiaro che è l'idolo del denaro, è chiaro? E tu hai citato con molta forza questo aspetto, ma è vero però, ma qual è la strada mia per essere una persona che è una persona che conta e che è felice di esserlo insieme con altri? Perché alla fine la vestire, mangiare, condividere. Tommaso, io in quello che tu hai detto per me manca una cosa molto importante. La nostra vita non viene decisa dai soldi, non viene decisa dalla grandezza, non viene decisa dal successo, viene decisa dal rapporto. dal tipo di rapporto che ho con le persone che amo, che conosco, che mi rompono le scatole, il rapporto che ho con gli altri. E secondo me la felicità della vita non ha tanta filosofia, ha tanta concretezza, ma con cose piccole, quelle quotidiane, quelle che riempiono tutta la giornata e a volte non abbiamo neanche il tempo sufficiente per combinare quello che è giusto fare e mettere insieme perché anche gli altri stiano bene con noi. Allora, ragazzi, qua io adesso basta, adesso datemi una mano. Se dico delle bestialità, correggetemi. Se dico delle cose giuste, proviamo ad allargare cosa. Il telefono è 049 880 9020. Eccolo, pronto?
Pronto, Albino, sono io.
Sei tu, ciao.
Senti un po', ti ciao. Telefono soltanto innanzitutto per farti gli auguri. Ma c'è una cosa che io non ho ascoltato.
Abbassa il telefono tuo.
Ecco, già fatto.
No.
L'ho abbassato del tutto. Senti un po'. Non ho ascoltato il Vangelo, non ho potuto, insomma, anche io i miei impegni, stammi a sentire. L'unica cosa che ho sentito, hanno intervistato un sacerdote, un frate, sempre in Siria, di una religione come la nostra più o meno, ma un po' diversa. E l'intervistatore ha chiesto a questo frate, il priore di questo sì. convento, di cosa avevano bisogno. Tutti quanti, quando si chiede che, se hai bisogno, o medicine o da mangiare o cose del genere, insomma, chiedono loro, sai cosa hanno detto? Noi abbiamo bisogno soltanto di preghiere. Mi ha commosso questo fatto perché era quel periodo quando appunto lottavano per eliminare il hai capito il capo della Siria, che poi insomma è fuggito. E questo giornalista intervistava questo sacerdote o frate che fosse, appunto ha chiesto soltanto preghiere, noi abbiamo bisogno soltanto di preghiere. E quindi io sono rimasta veramente colpita perché un frangente così, una guerra che appunto ti toglie tutto, loro chiedono solo preghiere. Io chiedo anche a te di chiedere agli ascoltatori di Radio Cooperativa, se hanno un po' di tempo, di pregare, che è molto importante, devi credermi. Valgono molto di più di tante di cose che potrebbero aiutarci, ma che sono veramente futili in confronto. Le preghiere, prego, se avete un po' di tempo di pregare, le cose cambieranno. Dipende da noi e dalla nostra fede in credere che ciò preghiamo. Ti saluto.
Grazie.
E auguri a tutti quanti, fate un buon Natale, state sereni e soprattutto vi auguro tanta tanta salute, di star bene tutti, ciao.
Ciao, buona giornata, grazie anche a te. Io però su questo discorso della preghiera mi trovo abbastanza in difficoltà quando tu mi dici questo, perché il Vangelo di oggi rovescia, non c'è un Dio astratto che ha bisogno delle mie preghiere, che ha bisogno dei miei sacrifici, ha bisogno dei miei fioretti. Non c'è questo Dio qua. C'è quello che ha bisogno che le persone stiano bene. Perché il desiderio di Dio, la felicità di Dio, è che riesca l'umanità di ogni persona e che ogni persona si senta amata in modo da esprimere al meglio tutte le capacità che ha. Perché se non c'è un rapporto di amore serio, se un bambino si accorge che gli diamo tutto meccanicamente come un robot, quel bambino non sta bene, ha bisogno di avere il rapporto diretto, per cui è contento quando vede e, fa, e sorride e poi si rallegra, ma con la concretezza del corpo, non con le idee che abbiamo in testa soltanto. E allora anche noi, tutti, delle cose belle, abbiamo bisogno di sentirle, oltre che vederle, anche sentirle. E allora cambia il nostro modo di procedere, perché se facciamo tutto meccanicamente diventiamo dei robot meccanici, ma non siamo persone. E su questo mi sta benissimo la preghiera, ma proprio come che è la mia persona che io sono la mia preghiera. C'è un'altra espressione. La pace, secondo me, non è una realtà che viene fuori dal mettersi d'accordo diplomatico e se poi qualcuno la rompe, pazienza. E difatti adesso siamo arrivati ad avere tutte le strutture per la pace. L'ONU, che comprendeva quasi tutte le nazioni, di fatto, per fare pace ci saremmo tutti. E come mai non c'è? Evidentemente c'è qualcos'altro. E allora bisogna anche che siamo capaci anche noi di dire: ma io sono o non sono pace? Ed è una domanda che viene, per me viene spontanea, insomma, ecco. Pronto?
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 Volevo parlare con quel fenomeno.
Ciao. Io dico che... De fisarmonica, dai, dimmi.
Ah, te mi conosci adesso ora.
Eh?
E ora voglio parlare col fenomeno, voglio parlare con quello che avevo un'ispirazione 85 anni fa. Mi piacerebbe che tutta la gente del mondo avesse avuto un'ispirazione come quella che avevo io. Perché parla così. E che ha detto che il Signore grida da contentezza di avere Don Albino.
Dai.
Cioè, se io che dice queste robe, non mi hai scritto mi?
Scritto
io come? Vado a preparare un luogo. E va a prepararlo per Don Albino o no? E luogo se di tutti i massiati di Loghitanese come fai a ordinare? E invece Don Albino vuoi andare o no? Questa è la verità. Quel luogo non sono mia, mica preparo con cemento qua a Malta. E ora io ho una bellissima ispirazione, un bel credere su una nullità, perché tanti dice, mi meraviglio, dice, che dite che credi a sta nullità, a sta fiaba. Io ho risposto, ma tanto te davo irritazione e fastidio che mica credo a sta fiaba. A me piace le fiabe, per esempio la fiaba di Ulisse, una zebea. Posso anche dirti anche di Arianna, di Arianna, Alice nel paese delle meraviglie, no? La gente è tutta volubile e sognatrice, noi di mia sola a Napoli che sogna, voglio diventare ricchi. Lughe, tre numeri all'otto. Hace tanti anni che lo dice, 25, 60, 38. Ghida Sugali, il giorno del San, che sei a Venezia, per Venezia, la notte del Redentore. I esce tutti e tre, e in base alla cifra che versè, se versè 5 euro, 10 euro, questo lui già pare, dobbiamo versare una cifra di più. Dopo vi dico, perché che se hai scritto sette punti, un euro, due euro, cosa che te che da raddoppiare a cifra, la montare, no? E queste sono tutte robe divertenti che l'uomo fa. Ma se è divertente anche quello che ha detto, vado a preparare un uovo per Don Albino. Ma Don Albino che piace non adesso quell'uovo è? È una roba da tutti sta qua.
voglio dire, il credere è una sera roba per tutti. Mi pensate, vi dico questo, professor Udo. Mi è successo il mese passato una storia molto bellissima, molto bella, molto accattivante, che mi ha dilaniato e devastato. Uno mi ha telefonato e ha detto, senti Tino, ho saputo che ti è successo sta roba. Va subito da Sant'Antonio, da Sant'Antonio dico, ma io non ho mai visto, non ho mai conosciuto Sant'Antonio. Ma dica di andare da Sant'Antonio e impisare una candela. Sì, te che impisare una candela. Ma chi sei che ti è scuro? Chi sei che ti è scuro, Sant'Antonio? Ma mica non è che fare un fiave ciaro con una candela e infumegarlo, perché fa fumo, fa spuzza. Ma mi tutto in giro, ho detto. Ma no, lei è una roba che bisogna fare, sta roba qua. Ascoltami, mi fa. È una roba storica, una roba epocale. Però mio, adesso vi saluto e dico, ascolta quello che dice Albino. Perché Albino sa scegliere robe veritiere. È per quello che mi vengo a telefonare. Perché Albino ha scelto una roba valida. Perché quello ha detto che tutti morimo. E muore il bello, muore il ricco, muore il potente, muore tutti. E ha detto una verità. Ma il vino messo resta eterno. Vi dico, bisogna credere che, perché credendo te ottieni, messi altri posti, ti tocca sempre sgobare e romperti la schiena i reni. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao Albino!
Ciao Tino!
Io sono orgoglioso di te.
Sì. Grazie comunque, dai. Va
bene. Hai capito Albino?
Va bene, grazie.
Bisogna
ciao.
Che tutti, no, perché ti siamo ispirazioni, ti si danno il parroco, sacerdote, al ciprete, al civese, qua non si tratta di essere questo, si tratta di credere a quello che lui dice, a quel tipo A che nessuno ha visto, che racconta la buona novella, non solo a tia manca a me, e chi che crede puoi ottenere robe, perché bisogna credere che può ottenere robe sue, se no Tino ti puoi andare a Quischei. Perché il tegadito? Perché il tegadito? Chi vuole comprare da me può acquistare senza denaro. Perché senza denaro? Perché io va a pagare il prezzo del riscatto per Do Albino. E va a pagare il prezzo del riscatto se tutto gratuito per Do Albino. Ma non per Do Albino perché sei don. Ma anche per gli altri che crede a sta fiaba. Da una fiaba che ormai siamo imminenti che arriva.
Oh no.
E mi vi ringrazio e vi chiedo perdono che mi ho portato via tanto tempo.
Ciao.
Se calò da recuperare e da fare del bene a sta radio che è il migliore che esista adesso ormai.
Ciao.
Ciao ciao ragazzi.
Ciao ciao Tino.